Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
Didone è nota come l'eroina di un amore intenso, tanto più struggente quanto impossibile, perché precluso dalla volontà degli dèi. È nota altresì come una delle grandi suicide per amore. Tutti ricordiamo, dai tempi della scuola, che l'intero quarto libro dell'Eneide, il poema che Virgilio compose tra il 29 e il 19 a.C. per celebrare la fondazione di Roma e la gens Giulio Claudia, cui apparteneva l'imperatore Augusto, è dedicato alla regina e fondatrice di Cartagine, Didone. Figlia primogenita del re fenicio di Tiro, Didone dovette fuggire dalla propria città dopo che il fratello, Pigmalione, le uccise, per avidità di ricchezze, il marito, Sicheo. Giunta sulle coste tunisine, la leggenda vuole che riuscisse a ottenere dal re dei Getuli tanta terra quanta ne poteva delimitare una pelle di bue. La regina fu così astuta da tagliare in sottilissime strisce la pelle dell'animale, in modo da poter perimetrare la superficie dell'intera penisola su cui sarebbe sorta Cartagine. Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo è Vive, il podcast in cui grandi figure femminili della letteratura si ribellano al loro tragico destino e cambiano la propria sorte. A interpretare queste figure di donne in cerca di riscatto ci sarà con me l'attrice Federica Fracassi, che restituirà loro una nuova e potente voce. Nell'architettura del poema virgiliano, la sosta di Enea sulle spiagge tunisine e l'incontro amoroso con Didone sono funzionali a creare un precedente per lo scontro fra i discendenti dell'eroe troiano con le genti puniche. Ricordiamolo, le guerre puniche si protrassero per oltre un secolo, fra il 264 e il 146 a.C., e furono per i romani il principale ostacolo all'espansione in Sicilia e nel Mediterraneo. L'incontro tra Didone ed Enea fu davvero fatale. Virgilio accoglie dalla tradizione gli elementi di grandezza ed eccezionalità di Didone. Una donna regina era un'eccezione all'epoca, e il fatto che questa mitica fondatrice di Cartagine sia poi stata divinizzata presso la popolazione punica con il nome di Tanit ne sottolinea l'unicità. Tuttavia, per Virgilio, portavoce di un ethos molto conservatore, l'amore fra Didone ed Enea non può avvenire che nel senso della colpa per l'infedeltà alla memoria del marito morto, Sicheo, e non può essere che un amore infelice per il quale la regina si strugge prima ancora che sia iniziato. Didone, fin dall'inizio, appare rapita dall'eroe troiano, lo guarda, lo ascolta e sente che se ne sta innamorando. Poi confessa alla sorella Anna che per lui romperebbe la solitudine nella quale vive da tempo e tuttavia teme di violare il pudore. La sorella, con molto buon senso, la incita a godere del proprio tempo, ricordandole che poco importa alle ombre quello che succede ai vivi. Incoraggiata da Anna e infiammata d'amore per un uomo che come lei è un fuggiasco, Didone si abbandona a un sentimento che per rendere accettabile chiama matrimonio, anche se mai Enea ha pronunciato questa parola o alluso alla sua possibilità. Anna, d'altra parte, sogna un'unione che rafforzi la posizione regale e militare della sorella, ma gli dèi hanno predisposto diversamente ed Enea viene richiamato al proprio destino dall'apparizione di Mercurio, che gli intima di preparare le navi e salpare alla volta delle sponde italiche. Frattanto, Iarba, re dei Getuli, venuto a conoscenza della relazione fra Enea e Didone, pretende che questa gli si conceda in sposa. Didone si accorge delle manovre di Enea e tenta invano di trattenerlo con suppliche e preghiere. Quando ormai le navi troiane hanno lasciato il porto di Cartagine, Didone farà erigere una pira in cui brucerà tutte le vestigia dell'amore con Enea, invocando inimicizia fra le loro discendenze. Poi si trafiggerà il petto con la sua spada. Ma anche la morte le sarà difficile. Giunone dovrà inviare Iride a recidere il crine che la tiene legata alla vita e impedisce all'anima di liberarsi dal corpo. Il dettaglio della morte, tramite la spada di Enea, che Virgilio aveva incontrato come espediente letterario nella tragedia Aiace di Sofocle, è significativo di un legame ancora fortissimo. È da quell'amore che la regina si sente trafitta ed è per quell'amore che vuole morire. La spada è anche un feticcio della passione vissuta. Il lamento della regina abbandonata diventerà il prototipo letterario, invalso nei secoli, della donna sedotta e lasciata dal proprio amante. Ma la figura di Didone verrà anche sottoposta a interpretazioni contraddittorie. Lo scrittore latino Tertulliano la legge in una cornice tutta cristiana, facendone un exemplum di castità, un'eroina che si immola per tener fede alla memoria del marito. Al contrario, Dante pone Didone fra i lussuriosi, nell'inferno, insieme a Francesca da Rimini e Cleopatra. Petrarca, invece, scagionerà da questa condanna la regina di Cartagine. Nel suo Triumphus Pudicitiae ne farà un'icona della pudicizia, rinnovando l'interpretazione di una sorta di martirio patito per fedeltà al marito. Dobbiamo ricordare anche che la vicenda di Didone ispira molte composizioni nel Cinquecento e in epoca tardo-barocca e settecentesca, come l'opera in tre atti di Henri Parcel e il melodramma di Metastasio. Il tema dell'abbandono di Enea, perché costretto dal fato, e del seguente suicidio della regina costituivano infatti un nucleo che lasciava spazio a meditazioni sul destino e sulle sorti femminili. Ma anche nel Novecento non mancano rielaborazioni, come i cori descrittivi di stati d'animo di Didone, di Giuseppe Ungaretti, e Didone e Enea, di Joseph Brodsky, dove il tema della separazione degli amanti si traduce in una relazione contemporanea che finisce. Il personaggio virgiliano della regina Didone, lo abbiamo visto, è tutto virato sulla colpa per il pudore infranto e sull'abbandono subito nel quadro di un destino superiore che vuole Enea fondatore di una città destinata a dare i natali ai romani. La passione non è mai vissuta nella pienezza, viceversa sempre nel desiderio che si trasformi in matrimonio, l'unico modo che la regina crede possibile per vivere l'amore. La Didone virgiliana vuole essere sposa, non amante. E una delle motivazioni più commoventi che adduce al dolore che la trafigge quando Enea si appresta a lasciarla è il fatto di non aver avuto nemmeno un figlio che potesse assomigliare al padre, un amore compresso e represso che la porta all'autodistruzione. La necessità del decoro e del matrimonio interviene a condizionare il destino di una donna che viceversa sapeva fin dall'inizio che quell'eroe della guerra di Troia non si sarebbe fermato a Cartagine. Per questo la Didone virgiliana è condannata a essere vittima delle sorti superiori che portano alla costituzione di Roma. La sua relazione con Enea, che pure lei aveva salvato dalla tempesta e accolto con tutti gli onori riservati agli ospiti più illustri, non può risolversi in un matrimonio. Gli amori impossibili, si sa, ben prima della tradizione romantica, sono quelli ai quali è più facile cedere e per i quali le donne, in special modo, pagano il prezzo più alto. Ma riascoltiamo insieme la prima esortazione di Anna. Trascorrerai la giovinezza sempre sola e dolente e senza la dolcezza dei figli nelle gioie di Venere? Credi che questo importi alla cenere e all'ombra di chi è morto e sepolto? Se Didone avesse tratto tutte le conseguenze dalle parole della sorella, sarebbe stata una donna consapevole che decide di prendersi quello che può dalla vita. Ed è così che noi la immaginiamo, come una di noi.
Sono passati molti anni da quando Enea è partito con le navi alla volta del suolo italico. Nel frattempo la mia città è prosperata. Le mura sono forti, i confini sicuri. Le famiglie si sono moltiplicate. I miei capelli, un tempo color del grano, si sono fatti di neve. Qualche giorno fa, mentre passeggiavamo lungo le mura, un indovino mi ha detto che la stirpe fondata col seme troiano ad Alba Longa diventerà potente, che farà guerra a Cartagine e non l'avranno vinta per lungo tempo. Il monito Cartago delenda est risuonerà per generazioni insieme alla loro impotenza. In silenzio ho esultato. Non ho sofferto invano. Non mi sono piegata. Ho regnato su Cartagine e ho regnato sul mio cuore. Alcuni dicono che per far innamorare una donna bisogna saper farla ridere. Il riso certo aiuta, rivela l'inclinazione alla gioia. Ma a conquistarmi è sempre stata la nota dolente, il passato sventurato. Ed Enea, quando approdò a queste rive, aveva 7 anni di disgrazie sulle spalle, 7 anni di perdite disegnati da sottili rughe intorno agli occhi e sulla fronte, che la madre, Venere, gli aveva dato così bella e aperta all'avventura. Mi incantarono le sue storie. Anche se erano storie tristi, perché vi trovai qualcosa che ci univa. Eravamo entrambi scappati dalla patria. Avevamo perso la casa e gli affetti. Sangue grondava alle nostre spalle e le tribolazioni ci avevano rivestito di una scorza dura. Ma sotto la scorza sentii l'uomo. Aveva come me desiderio di amare ed essere amato. Dimenticare le avversità, le morti, gioire della giovinezza dei nostri corpi, fiorire a nuove speranze. Lo volevo. Quanta vita in quel desiderio. Mentre lui parlava di sera, durante i banchetti che l'ospitalità mi dettava di imbandire generosi, le sue lacrime diventavano le mie. Non avevo mai avuto modo e tempo per piangere Sicheo e l'orrenda morte che mio fratello gli aveva procurato. Non avevo mai potuto abbandonarmi alla nostalgia per la dolce Tiro, perduta per sempre. Sola e vedova, avevo solcato il mare, fondato una nuova città e respinto molti nemici e pretendenti che mi volevano sposa e schiava al loro fianco. E ora questo eroe della guerra di Troia, come me sopravvissuto a se stesso e ai suoi, con quali struggenti parole mi ricordava la fatica patita e mi accendeva di un nuovo amore. Riconobbi l'antica fiamma. Parlai con Anna, sorella fedele. Le dissi dei miei sensi stravolti e del timore che avevo ad abbandonarmi al sentimento per quello straniero che avevamo accolto. Anna mi tolse i dubbi e il pudore, mi accostò allo specchio. Ero giovane, bella. Perché negarmi le gioie di Venere? Ma Anna, che in vita sua mai conobbe uomo o talamo nuziale, e che ebbe una sorte più simile a ninfa che a donna mortale, già pensava al matrimonio, a come legare Enea per sempre alla nostra città, al regno che stava sorgendo. Ci voleva al mio fianco un uomo valoroso, che mi aiutasse a tenere a bada lo spregevole Giarba, i Numidi, i Getuli, sempre pronti a premere sul confine. Mi disse:
«Che gran città vedrai sorgere, o sorella, che regni da un tale matrimonio!»
E per un momento le credetti. E vidi me, Enea e i nostri figli prosperare su quella terra. Era una visione dolce, piena di consolazione, ma non riuscivo a convincermene fino in fondo. Troppe donne di nobile stirpe, persa la patria e il marito, si erano ritrovate schiave con un nuovo matrimonio. E poi pensavo all'altro grande ramingo della guerra di Troia, Ulisse. In quante terre si era fermato e da quante donne era stato amato, le aveva abbandonate tutte. Così avrebbe fatto anche Enea e io sarei rimasta sola e senza amore. Dovevo resistere, anche se lo trovavo bello come un dio e dolce come il vino. Ma gli dèi si divertono a legarci all'impossibile. E così, durante una battuta di caccia che avevo organizzato per intrattenere i miei ospiti, allo scoppio di un temporale, io ed Enea trovammo rifugio nella stessa grotta e lontano da tutti, lontano dagli obblighi, dai doveri. Ci concedemmo all'amore. Il piacere dolce e amaro di quell'amore fece ululare le ninfe sulle cime dei monti. Quanta intensità c'è nel darsi sapendo che non sarà per sempre, che potrebbe essere anche l'ultima volta. Lo sapevamo entrambi. Enea era predestinato a fondare un'altra città e un'altra stirpe lungo le sponde italiche. Io, Elissa, così lui mi chiamava alla maniera fenicia, sarei stata l'amore e la tenerezza da rimpiangere, ma non la sposa. Lo sapevo e, sapendolo, dovevo agire di conseguenza. Al ritorno dalla battuta di caccia, come splendevano i miei capelli, quanta luce dilatava i miei occhi. Se ne accorse Anna, sorella fedele, che subito mi disse:
«L'amore che ti fa bella, legalo a te!»
Di nuovo con questa storia del matrimonio.
«Un altro destino attende Enea», le risposi.
«Ma la gente parlerà!»
mi fece notare Anna. «Non se verrà tenuta all'oscuro. Tacerai di quello che sai. E io userò tutte le astuzie affinché nessun altro sappia.»
Anna mi guardò come si guardano le fiere, incantata e atterrita.
«Sorella», le dissi, «tu mi hai spronato a liberarmi del senso di colpa verso Sicheo, ma ora io non posso, come ingenua, andare in giro per la città al braccio di un uomo che so chiamato altrove dagli dèi. Non è sua intenzione congiungersi in matrimonio con me, e sarebbe sciocco da parte mia crederlo o farlo credere alla mia gente. Molte cose ho fatto che non sono conformi alla mia condizione di donna. Ho attraversato il mare con i miei profughi. Ho fondato una città, l'ho difesa. Ho rifiutato nozze vantaggiose e ora serberò il segreto di questo amore. I segreti custoditi sono forza invincibile.»
Così dissi e rimasi fedele al mio proposito. Gioviale con il mio ospite in pubblico, quanto deve esserlo una regina. Ben mi guardavo dal mostrare il benché minimo segno della passione che in segreto consumavamo. Era doloroso, sì, pensare che mai avrei stretto fra le braccia un bambino che somigliasse ad Enea, come gli assomigliava Iulo. Ma non potevo fare altrimenti. Avrei voluto rallentare il tempo, dilatarlo, perché sapevo che il mio con Enea era a scadenza. E quando giunse il giorno in cui mi accorsi che stava preparando la partenza coi suoi, rimasi impassibile. Il mare era ancora gonfio di flutti pericolosi. Il cielo livido, la buona stagione non era ancora cominciata, ma questo non lo avrebbe trattenuto. Non si può ingannare chi ama. E io capii che se Enea fosse rimasto ancora, gli sarebbe stato sempre più difficile partire. La nostra intimità rendeva di giorno in giorno più debole la sua obbedienza agli dèi. Perfino Mercurio si dovette scomodare per indurlo a levare le ancore. Ci dicemmo quell'ultima volta le cose amare che si dicono gli amanti che hanno tradito il loro patto.
Mi abbandoni senza pietà,
dissi io.
Avrò memoria di te finché avrò memoria di me stesso,
disse lui.
Cuore di pietra, mi lasci sola in mezzo ai nemici.
Io
devo dare anch'io una terra alle mie genti.
Lui.
La mia stirpe sarà nemica della tua e ne godrò quando me ne giungerà notizia nell'Ade,
infierì da ultimo. Poi svenni, provata da quell'addio che era una dichiarazione di guerra. Mentre lui si preparava a salpare, io ne distruggevo l'immagine, seguendo i consigli della maga. Feci innalzare una pira nel cortile interno e vi gettai gli indumenti che aveva lasciato, il suo ritratto e le lenzuola in cui avevamo giaciuto insieme. Tutto doveva bruciare. Mi diedi la scusa di fare sacrifici benauguranti per gli ospiti che partivano. In realtà speravo che da quelle volute nere di fumo i teucri in mare traessero i peggiori auspici. E bruciando le reliquie del nostro amore sentii crescere la rabbia per la mia sorte. Perché gli dèi avevano portato alle mie rive un uomo non destinato a me? Perché anziché resistere si era abbandonato anche lui all'amore e per un tempo, il tempo che non si può misurare degli amanti, ci eravamo illusi che potesse durare. Cominciai a pensare male di lui. Scoprì che potevo pensarlo vigliacco, imbelle, seduttore, un burattino in mano agli dèi, un uomo che non poteva mai agire di propria volontà. E questo mi diede tregua, a volte perfino sollievo. Dalle alte mura sul mare, a volte di notte, gridavo:
«Codardo! Spergiuro, fiacco troiano!»
Demolire chi abbiamo issato su un piedistallo può aiutarci a sopportarne la perdita. Poi negli anni la rabbia piano piano è scemata. Ho preparato la mia discendenza. A sangue di tigre del deserto il seme che arriverà fino ad Annibale. Cosa credevi, Enea? Che stessi a piangerti tutto il tempo? Che non preparassi la mia rivincita. Nessuno ha potuto dire di me che ho buttato il mio regno per amore. Sono rimasta salda, inscalfibile. Solo io sapevo, insieme ad Anna, mia amata sorella, quanto sforzo avessi richiesto a me stessa per continuare a essere quel che ero. Una regina indomita che un tempo, ma questo era il nostro segreto, un tempo
era stata innamorata.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo era Vive, storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi. In questo episodio vi abbiamo raccontato la nuova vita di Didone. Nel prossimo scopriremo quale nuovo destino abbiamo immaginato per Ofelia.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano, realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.